2020, buonasera da Marco Ferri e benvenuti alla puntata numero 17 di Spazio Talk. Buonasera e benvenuto anche al nostro direttore Leonardo Ubrich Delfino. Ciao Leonardo.
Ciao Marco, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
Allora Leonardo, metà luglio, periodo di Tour de France, periodo di una corsa che spesso ha visto protagonista, vincitore, anzi più che protagonista, Chris Froome. Noi ne abbiamo tanto parlato nelle scorse settimane e lui puntualmente dopo l'ultima registrazione ha deciso bene di farci un regalo, ovvero di cambiare definitivamente ufficialmente squadra. Quindi diciamo intanto ti puoi prendere le tue note di merito perché l'hai detto per diverse settimane che a tuo avviso sarebbe andato alla Israel e lui effettivamente è andato alla Israel.
Sì, diciamo che ormai era ampiamente nell'aria, effettivamente non partirà, ormai si era capito anche quello, non partirà in vista di questo Tour de France, però comunque sì, insomma, partirà, se ne andrà ed è chiaramente un avvenimento maggiore, probabilmente il trasferimento più importante che ci sarà in questo anno di ciclomercato.
Trasferimento che si era reso necessario a tuo avviso, ne abbiamo discusso nelle scorse settimane, c'era stata quella mezza frizione, poi in realtà forse più un qui pro quo, anche se a distanza con Egan Bernal, è ovvio che c'era una sorta di saturazione in seno alla Ineos con tanti capitani e tra l'altro con tre capitani che hanno vinto gli ultimi tre Tour de France fondamentalmente e non solo gli ultimi tre. Una situazione che secondo te era insomma irrimediabile alla luce anche di quelle che sono poi le ambizioni di Bernal e di quella che forse probabilmente anche, come abbiamo spesso detto, la situazione evolutiva di Chris Froome al rientro da un infortunio preoccupante del quale poi non si hanno poi la certezza su quelle che potrebbero essere o potranno essere le sue condizioni di salute.
Io penso proprio sì, ormai è diventato veramente inevitabile, nel senso che purtroppo, insomma, Froome ha avuto quel terribile incidente che chiaramente non permette più a lui di avere uno status completamente superiore agli altri, non solo perché anche gli altri due hanno vinto il Tour de France negli anni successivi, ma perché, come dicevi tu, effettivamente non ci può essere al momento la certezza che possa ritornare al suo livello. Oltretutto, ormai non sappiamo più se il suo livello sarebbe concretamente superiore a quello dei suoi compagni rivali, tanto più e soprattutto di un Egan Bernal in fortissima crescita, perché insomma Egan Bernal a livello teorico può ancora avere tanto margine di miglioramento e crescere ancora. Froome dal canto suo, giustamente, mentalmente, dice sì, gli altri hanno vinto, però io sono insomma comunque ancora adesso, immagino che lui faccia un ragionamento per cui è pur sempre il più titolato del gruppo, e quindi ha uno status che dovrebbe permettergli o comunque garantire determinate attenzioni che invece ormai la Ineos non poteva più avere. Quindi sì, inevitabile, la risposta è sì.
Il ciclomercato ha da sempre dei periodi strani, no? Si muove in un periodo strano perché inizia a luglio, la stagione finisce molto più avanti, quindi non è nel primo, non sarà il primo, nell'ultimo caso di un corridore che correrà già sapendo di cambiare casacca. Noi chiaramente conosciamo Chris Froome, conosciamo il grado di professionalità di Chris Froome. A tuo avviso può cambiare anche qualcosa nella sua gestione della corsa del Tour de France, ovviamente partendo dal presupposto insomma che le condizioni siano ottimali per tutti?
No, guarda, forse potrebbe eventualmente, se non si trova in grandissime condizioni, aiutare leggermente meno gli altri, ma è ovvio che comunque lui vuole vincerlo questo tour, quindi comunque lui farà di tutto e darà il massimo in ogni caso, sia a livello di preparazione che a livello della corsa stessa. Ovvio, bisognerà un attimo vedere, ci sono comunque, per quanto può essere professionale sia da parte sua che della squadra, credo che qualche meccanismo interno sia leggermente diverso. Fermo restando che io ho l'impressione, ma da quello che emergeva in queste settimane, in questi mesi, che comunque Froome non avrebbe avuto il ruolo di leader che invece avrebbe avuto probabilmente gli altri due, ma comunque si sarebbe presentato con un ruolo un po' così, un po' da battitore libero, diciamo così, quindi quel ruolo probabilmente lo potrà tenere. Come diceva Bonen qualche giorno fa, bisogna anche sottolineare che voi ce li vedete, Thomas e Bernal che si girano e chiedono a Froome, vai tira, adesso tocca a te, portaci e scortaci in salita. Mi sembra altamente improbabile, quindi insomma, questo equilibrio difficile ci sarebbe stato comunque.
Beh, tu mi insegni che poi in salita comunque c'è gente che grida, le radioline spesso non funzionano, quindi uno a tutte... No,
tutte le scusanti.
Esatto, cioè. Le famose attenuanti generiche. Operazione di mercato che testimonia la grande mobilità in seno alla Israel, perché 26 rinnovi fino adesso nel panorama World Tour, 7 portano la firma della Israel. Primo acquisto ufficiale, acquisto tra l'altro pesantissimo, è della Israel. È ovvio che in un ciclo mercato necessariamente fermo fanno notizia, no? Tutti questi spostamenti, questa disponibilità economica fondamentalmente della Israel.
Beh, la Israel ha messo sul piatto più o meno 5 milioni l'anno, si dice che abbia messo sul piatto per Chris Froome, che poi era più o meno il suo stipendio che aveva già la Ineos. È chiaro che probabilmente dovranno metterne anche qualcosa in più per garantirgli dei gregari di alto livello. Stanno puntellando il proprio organico come hanno fatto altre squadre, come notoriamente sta facendo la Quickstep, la Dejan Quickstep, che sostanzialmente ha chiuso la squadra quasi rinnovando tutti, e potrebbero non esserci nessun altro innesto se Bob Jungels, l'ultimo rimasto fuori, rinnova. La Hydra ha chiaramente un ruolo da protagonista in questo momento e potrebbe cambiare equilibri sia a livello di ciclomercato che poi ovviamente inevitabilmente poi in gruppo l'anno prossimo.
Invece tutto il resto è inevitabilmente bloccato, fermo. È proprio la fotografia di una stagione sui generis anomala, no? Quindi pochissimi rinnovi, tanti corridori che, come abbiamo detto più volte, dovranno sfruttare al massimo questa finestra ridottissima di spazio, anche se poi zeppa di corse, per farsi vedere, per provare alcuni a continuare l'attività professionistica, perché poi senza girarci troppo intorno, per alcuni sarà linfa vitale ottenere un piazzamento, correre magari per un capitano che riuscirà ad ottenere un piazzamento di altissimo livello. Per tanti altri, però, ci sarà il contraltare di dover correre con l'acqua alla gola.
Purtroppo sì, quest'anno ancora più del solito. Adesso la speranza è che comunque molti team manager sembrano in qualche modo essersi messi un po' la mano sulla coscienza e volerlo fare in questo senso, ovvero andare a sostanzialmente a rinnovare il più possibile o comunque dare più possibili opportunità. Però è ovvio che qualcuno in queste maglie di questa rete rimarrà fuori perché è abbastanza inevitabile, perché poi ci sono i corridori che arrivano e non ci sono i giovani che entrano e quindi i posti a disposizione sono sempre quelli. Quindi da questo punto di vista è chiaro che qualcuno potrebbe rimanere fuori. L'impressione è che si voglia giocare sulla continuità da molti punti di vista. Ovviamente con le mosse della Israel la continuità non può essere garantita da tutte le parti e ci saranno comunque degli spostamenti di quel come sta facendo la Israel. La Sunweb anche sta mostrando di voler cambiare molto perché quelli che erano attualmente i suoi due capitani ha già annunciato che non rinnoveranno capitani per le salite, quindi Wilco Kelderman. E ora non mi viene il nome, me lo ricorderò, lo ritroverò. E
Sam
Sam
Omen.
Omen, esattamente Sam Omen. E purtroppo la mia memoria non è più quella di un tempo, semmai lo sia stata. E quindi insomma, loro due entrambi a quanto pare non hanno dato le garanzie che la squadra richiedeva, gli richiedeva, e quindi inevitabilmente hanno deciso di non rinnovare per un nuovo progetto. Un progetto che riparte dai giovani, ambizioso, però ovviamente significa che ci sono degli spostamenti che da quel punto di vista arriveranno.
Senti, stiamo parlando per adesso di squadre che ancora non devono riaffacciarsi alle corse, però siamo ormai lì, no? Ormai i giorni scorrono, siamo a poco più di 2 settimane dal primo appuntamento World Tour e teoricamente avremmo dovuto ricominciare a vedere qualche corsetta questa settimana, ma mi sembra di capire, insomma, in Turchia non si è corso, in Portogallo il Memorial Agostinho è stato rinviato per insomma, non per una questione piacevole, fondamentalmente insomma una ripresa lenta e con più incognite, proprio quello che prospettavamo anche la scorsa settimana.
Sì, purtroppo una ripresa lenta e con numerose incognite, perché sono un po' di tempo che insomma si parla del Sibiu Cycling Tour come quella che doveva essere la corsa di rientro professionistica maggiore. Non è una corsa di altissimo livello, però comunque ospiterà sulla carta, per adesso sembra che li ospiterà ancora, alcune squadre World Tour, delle professional importanti come la Alpecin Phoenix e con addirittura Mathieu van der Poel. Il problema sorge perché in Romania i casi di coronavirus sono ancora piuttosto alti, tanto che il Belgio ed altre nazioni come i Paesi Bassi hanno deciso di inserire la Romania nella lista dei paesi di categoria arancione, il che significa a rischio potenzialmente. Questo significa che al momento non è obbligatoria una quarantena per coloro che fanno ritorno dal paese, però se la situazione dovesse cambiare nell'arco di 2 o 3 settimane, si rischia che coloro che rientrano devono fare una quarantena. E fare una quarantena, iniziarla a fine luglio, significherebbe perdersi i primi eventi maggiori, nel caso di Mathieu van der Poel significherebbe saltare Strade Bianche e Milano-Sanremo, ad esempio. Quindi è una questione molto delicata.
Però ci possiamo consolare, no? Oggi c'è tanta qualità, si sta correndo in Polonia, una gara che so che tu tenevi a dirmi il nome, no? Non vuoi che non lo dica io.
Allora, posso lasciarti, non è vero che ci tenevo, ascoltatori non credetegli.
No, perché mi hai detto, siccome è la 63ª volta che lo corrono, questa dopo la Mazovska, dillo, la voglio dire io.
Dopo la Mazzocca, ora che l'hai detto tu posso dirlo anch'io, almeno ci allineiamo sulla stessa pronuncia.
E insomma, da qua, obiettivamente, da qua al primo agosto non ce ne vogliano gli organizzatori delle corse. Sicuramente c'è Burgos e la Vuelta a Burgos dal 28, dopodiché c'è poco altro, no, Leonardo? Comincia il Sibiu, comincia, incrociamo le dita, il 23, il 22 o 23? 23,
23, 23.
23, vedi, ok, questa la sapevo, avevo studiato, e poi appuntamento in the footsteps of the Romance in Bulgaria, e poi il GP Krani, Krange, come lo dobbiamo pronunciare? Non lo vorrei.
Grange,
Crunch, ok, in Slovenia, però insomma, obiettivamente, con l'abbiamo detto, sarà più che altro sarà la possibilità, rappresenteranno poi la possibilità di capire effettivamente come si potrà ricominciare e quando si ricomincerà per davvero.
Sì, guarda, il problema è che parlavamo prima della Romania, ci sono altri paesi che hanno questi problemi e appunto per esempio la Bulgaria, una delle corse che hai nominato, una squadra belga ha deciso di non andare per gli stessi motivi del Sibiu, quindi comunque questo crea preoccupazioni. Ovviamente sono paesi che sono un attimo in altre condizioni rispetto ai nostri, in realtà però anche nei nostri ci sono, nei nostri insomma parliamo di Europa centrale, diciamo così, ci sono comunque delle problematiche e questo fa sì che ancora dei dubbi, non diciamo che non ci sono dubbi sul fatto che si svolgeranno, però bisognerà un attimo capire esattamente come riusciranno a svolgersi. Prendi l'esempio del trofeo Joachim Agostinho che doveva partire questo fine settimana, si doveva correre dal 18 al 20, una positività a un membro dello staff della corsa ha fatto sì che altri membri dello staff finissero in isolamento in quarantena e portando inevitabilmente al rinvio della corsa. Il Portogallo è un'altra nazione in cui ci sono un numero alto di casi, però sappiamo che anche in Spagna, ma e anche in alcune zone d'Italia ci sono dei casi. Quindi non diciamo che dobbiamo preoccuparci, ma non possiamo neanche stare veramente fra due guanciali, diciamo.
Sì, anche perché in Italia qualche linea guida in più è stata diramata, però quasi esclusivamente per le gare dilettantistiche. Ecco, novità importante però invece dal Tour de France, no? Correggimi se sbaglio, abbiamo tante, insomma, un protocollo molto aggiornato su quella che poi sarà probabilmente l'evoluzione della gara, no? Ovvero tutte quelle che sono le limitazioni sono state ben definite dall'organizzazione, quindi da ASO vado un po' così a riassumerle. Senza contare ovviamente quelle che poi riguarderanno fondamentalmente noi, cioè ovvero gli operatori, i fotografi e i giornalisti, riduzione del parco macchine della carovana pubblicitaria, assenza delle miss sul podio, ovviamente nessun trasporto aereo per quanto riguarda squadre e corridori durante la gara, separazione possibile delle squadre in albergo, negli alberghi, negli hotel, transennamento delle zone di partenza e arrivo con un massimo di 5.000 persone totali sul traguardo e invece le parti in salita raggiungibili soltanto in bicicletta, quindi nessun assembramento di automobili o camper.
Sì, la Francia sta ancora studiando una soluzione. Teoricamente si diceva che il 15 luglio ci doveva essere qualcosa, adesso purtroppo oggi non è ancora arrivata, probabilmente anche in Francia stanno rivalutando un po', hanno avuto anche insomma, delle novità governative, quindi hanno dovuto affrontare anche altri percorsi. È chiaro che la Francia avrà bisogno di dare delle direttive e sarà probabilmente anche intorno a quelle che molte cose si costruiranno. Il Tour de France ha il vantaggio di poter, tra virgolette, usare il Giro del Delfinato come test ed è quello che faranno. Faranno una sorta di corsa di prova riprendendo in buona parte quanto fu fatto alla Parigi-Nizza, che comunque è stata ritenuta una buona modalità, però bisognerà poi vedere esattamente come andrà. Stiamo anche qui parlando di qualcosa che succederà fra oltre un mese, quindi fra un mese il Delfinato e poi tra un mese e 2 settimane aggiuntive il Tour. Nel frattempo in Francia avranno anche gli europei, quindi avranno anche molti eventi per cercare di comprendere esattamente come valutare. D'altro canto, ci sono tante limitazioni. Credo comunque che insomma siano limitazioni che, visto quello che succede ancora in altri paesi, non proprio in Europa ormai, ma al di là dell'oceano, sappiamo tutti cosa sta succedendo negli Stati Uniti, in Brasile, comunque bisogna stare ancora attenti e bisogna prendere delle misure precauzionali. L'importante sarà riuscire a trovare un equilibrio per far sì che si corra nel modo migliore possibile senza correre rischi inutili.
Sì, bravo, tu hai detto Stati Uniti, giustamente, poi torno ovviamente sul discorso del Tour de France. Stati Uniti c'è il Canada a settembre con due appuntamenti World Tour.
Sì, il Canada tuttavia comunque sono riusciti a limitare molto più di quanto hanno fatto i loro vicini. Quindi in Canada i casi sono molti di meno, certo bisognerà capire come si arriva in Canada, come si vola, come si fa. Però sulla carta il Canada è uno dei paesi che ha reagito meglio, quindi per il momento non ci sono preoccupazioni da quel punto di vista, anche se in Canada sono molto attenti, per cui in realtà potrebbe anche succedere che non daranno ancora l'autorizzazione a correre, non c'è ancora certezza da questo punto di vista.
Ma dobbiamo aspettarci invece al Tour de France una consegna delle maglie sulla falsariga di quello che abbiamo visto per adesso in Formula 1, quindi col mobiletto che si sposta, col robottino che si sposta e ti porta la maglia.
Non è completamente da escludere, sicuramente le maglie saranno sanificate prima di essere consegnate, questo è stato già una delle quasi certezze che ci sono rispetto alle possibili misure che saranno prese, effettivamente i podi è plausibile qualcosa del genere, sicuramente ci sarà molto di strutturato e molto di meccanizzazione, ci sarà più meccanizzazione possibile, quello è probabile.
E tu pensi che l'assenza di Miss abbia orientato anche, no, la decisione definitiva di Sagan?
sa, chissà, chissà che ci sarà, comunque ci sarà al tour, vedremo insomma esattamente come, però magari il fatto di non averle in Belgio, chissà dopo, potrebbe anche portarlo ad aver scelto l'Italia, sì.
Sì, beh, ovviamente Sagan sarà al tour, però è la stella del Giro d'Italia. Ti piace come sta impostando anche la comunicazione? È una cosa più unica che rara, no? Una corsa come il Giro d'Italia che si sposta così tanto, si concentra così tanto giustamente poi sulla partecipazione di quello che fondamentalmente è un emblema anche fuori dall'ambiente del ciclismo. Poi ormai lo diciamo da 2 lustri, è un toccasana per tutto il movimento.
Sì, io credo che sia un buon esempio, sia una buona modalità di farlo. Certo, poi il riscontro lo sapremo solo successivamente, però è un modo carino, un modo simpatico, soprattutto in questo periodo in cui non c'è altro intorno, sicuramente crea un'attenzione mediatica in più. E comunque sono carine, riconosci le eccellenze italiane e le vedi fare a Peter, insomma, sono dei siparietti carini da vedere.
Sì, poi lui
E invece.
si presta anche molto, lui diciamo che è una sorta di attore nato, secondo me non ha neanche bisogno troppo di recitare in certe situazioni.
Sì, io credo che il primo a divertirsi sia lui, infatti, poi alla fine, chissà che non l'abbia proposto lui, infatti.
Esatto. Senti, in Italia invece c'è il dibattito sul prolungamento dello stato di emergenza, non abbiamo capito, ne parlavamo anche in separata sede, se e quanto sarà, quindi se fine ottobre o fine dicembre, tu pensi che possa spostare anche, influire anche sulla ripresa delle competizioni sportive?
Allora, io credo che non influirà più di tanto sull'aspetto prettamente sportivo, nel senso che ormai quelle parti sono definite, non completamente, ma stanno incanalando in una direzione. Credo però che potrebbe avere delle conseguenze su quello che succede intorno, ovviamente, quindi a livello ad esempio degli spettatori a bordo strada o del numero di spettatori che potranno assistere alla corsa. Tanto noi parliamo spesso di noi, tanto si dice massimo 5.000, massimo 1.000, massimo 100, a seconda dei periodi sono variati questi numeri. Ecco, quello potrebbe essere qualcosa che potrebbe variare, o al limite anche ad alcune obbligo di mascherina o meno. L'evento sportivo in sé non mi sembra che debba, tra virgolette, preoccuparsi di queste discussioni, chiaramente tutto quello che c'è intorno, quindi in realtà poi va comunque a toccarlo, quello sì, però credo che non dovrebbero esserci problemi a livello dello svolgimento puramente della corsa.
Ecco, svolgimento puramente della corsa in Italia, tre zone, no? Bianca, gialla e verde, quindi eravamo abituati noi che siamo di un'altra generazione a aver conosciuto un'altra zona nella nostra adolescenza, invece legata ad altre dinamiche politiche, invece qui bianca, gialla, verde, quindi vanno un po' a capire, sono un po' come i codici del pronto soccorso,
Più o meno
no?
il concetto è quello, cioè ci sono queste tre zone, che poi vabbè, parliamo al momento parliamo di corse
Esatto.
dilettantistiche. È comunque già importante registrare che sono arrivate le linee guida anche per le corse di gruppo, quindi non solo più per le corse individuali che a livello di strada significava cronometro, ma adesso si apre anche alle corse di gruppo, come poi si auspicava Cassani che sperava di ripartire già a metà luglio, più o meno con le tempistiche ci siamo. Questo significa che è stata superata la necessità di distanziamento per gli atleti di restare in scia, che era quello che causava problemi. Ci sono poi ovviamente comunque tutta una serie di misure e di precauzioni che andranno prese al di fuori. I dispositivi di protezione individuali andranno comunque usati praticamente per tutte le fasi, non che non sono di gara, quindi che sia la consegna dei pettorali, interazione con la giuria, la cerimonia di premiazione, i controlli antidoping ed altre fasi. Non ci saranno invece tra le fasi più importanti a cui siamo abituati, non ci sarà ad esempio non ci sarà il foglio firma, o più tecnicamente parlando non ci sarà la verifica tessere o altre cose di questo tipo. Verrà misurata a tutti la temperatura corporea, insomma ci sono delle limitazioni che un po' somigliano a quelle che ci sono quando entriamo in posta o quando entriamo in banca o in altri ambienti ormai. Chiaramente bisogna farli adesso anche per entrare in corsa. Zona bianca è la zona più vasta, zona gialla è una zona diciamo così ibrida in cui ci sono sia i corridori che tutta la parte tecnica dello staff e gli addetti ai lavori e poi la zona verde insomma è quella della corsa. E la zona gialla è quella con un po' più di problemi, diciamo così, una serie di accortezze aggiuntive perché appunto essendo un po' ibrida ci sono delle misure da prendere in più. Misure che comunque riguardano sempre il distanziamento sociale, la febbre al massimo, la temperatura al massimo di 37 gradi e mezzo, insomma, ormai sono misure che purtroppo conosciamo un po' tutti.
Sì, diciamo che, ecco, anche tornando prima al discorso della Francia, che era a diversi appuntamenti prima del Tour de France, c'è la possibilità di arrivarci preparati, ma comunque non completamente, perché poi quella che è la situazione sanitaria è comunque in continua evoluzione, non puoi pianificarla neanche avendo magari già corso e avendo stabilito delle condizioni, delle tutele minime. Ecco, a me incuriosisce molto questa costituzione del comitato anticontagio, quindi è una sorta di, no, creazione di nuovi posti di lavoro, passami la battuta.
Sì, lì dovranno creare, non so esattamente come andrà fatto, credo che la speranza è che sia fatto in un modo molto, molto semplice, perché si rischia di incartapecorirsi in cavilli e in misure che poi magari non sono strettamente necessarie, che però rischiano di creare più problemi che altro. Sono cose che vanno fatte sicuramente, sono delle sanificazioni degli ambienti che vanno assolutamente controllate, partendo dai servizi igienici ad esempio, ma anche di macchine, pulmini e altri ambienti ristretti. Serve un referente, serve del personale che se ne occupi. Bisogna magari sperare che non ci siano, come dire, degli eccessi burocratici che creino più problemi che altro.
E allora, anche per oggi abbiamo detto tutto, anche se in realtà c'era, no, poco da dire, Leonardo, possiamo dire. Adesso che abbiamo concluso, possiamo dirlo.
Sì, beh, questa settimana è stata abbastanza morbida di news, diciamo così, ovviamente i corridori si preparano tanto e quindi c'è meno da dire, a parte insomma le selezioni per il Tour e il Giro che cominciano a formarsi sempre più, ma ci stiamo alle tendenze che sapevamo, per il resto effettivamente non ci sono state grandissime novità.
E però noi possiamo, no, creare il solito effetto cliffhanger e dire che la prossima settimana saremo pieni di argomentazioni e di notizie perché saremo alla vigilia dell'attesissimo 6 più Cycling Tour, quindi mercoledì prossimo saremo proprio a ridosso della partenza dell'evento che tu aspetti ormai da diversi mesi.
Beh, devo dire che con quel fatto che non si corre ormai aspettiamo veramente tutto, eh. Com'è finita la Docolo Malosca?
non
No, in
so, io
realtà
do.
purtroppo noi ridiamo, ma non è finita molto bene, c'è stata sfortuna perché in realtà la corsa è stata interrotta in seguito a un incidente. Fortunatamente sembra non esserci stati problemi né per corridori, per il momento ancora non si sa bene molto di più, però purtroppo ancora una volta si è ripartiti e c'è stata sfortuna e non si è arrivati, diciamo così. Corsa annullata per oggi.
E
Vediamo le prossime tappe.
purtroppo non è la prima volta, era già successo in Belgio, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, però tu adesso così mi fornisci l'assist per dire, per dare appuntamento ai lettori, nel caso, in questo caso per capire come è andata a finire la corsa su spaziociclismo.it e sempre su spaziociclismo.it la prossima settimana con la puntata numero 18 che forse porta un po' meno sfortuna per chi ci crede di Spazio Talk. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro buona serata e ringrazio anche te Leonardo.
Grazie a te Marco, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito anche questa sera. Buona serata a tutti.